Valentino Pessina, che ci parlerà un pochino della fondazione, e poi Agostino Pulveri, che parlerà forse della sua esperienza.
Sì. Beh, intanto grazie dell'invito a nome per conto della fondazione, ringraziamo il professore, il sindaco, i tecnici, i dirigenti del comune che hanno voluto questa mostra. Ecco, io credo che la mostra si possa anche non raccontare perché parla da sé. Allora, avendo immagino pochissimo tempo, perché parlare di Don Lorenzo vuol dire impiegare qualche giorno, se vedi genere di conforto possiamo anche farlo da voi. Allora, dovrò essere assolutamente sintetico. E penso di farlo in questo modo, vi ho raccontato in modo insolito. Intanto dico alla dottoressa, effettivamente mi occupo di scuola, mi occupavo di scuola perché sì, per 45 anni ho fatto il prendite. No, va bene, allora dicevo, da un momento noi vi faccio intanto notare una cosa, siamo qui a 50 anni dalla sua morte ed è sorprendente che ci sia una sala piena per parlare di Don Milano, che ci sia questo interesse. Evidentemente non c'è solo il desiderio, il bisogno di ricordarlo, una sorta di immaginetta della pedagogia o della chiesa, ma noi della fondazione cerchiamo di ricordare il suo pensiero per mantenere la testimonianza. Evidentemente ancora ci dice qualcosa, ancora attuale, ancora c'è il bisogno di approfondire questa figura. Vi faccio notare che ha vissuto solo 44 anni, di solito si pensa che per essere significativi si debba vivere a lungo. Dire vero c'è anche chi ha vissuto solo 33 anni e ha fatto una vita significativa, ma 44 anni e siamo qui a ricordarlo 50 anni dopo, sono più il tempo passato dalla sua morte che il tempo vissuto da Don Lorenzo. Non solo, è diventato così importante in una, diremmo, una location assolutamente insignificante, perché Barbiano non è neppure un paese, è una chiesa, una canonica e qualche casa sperduta, sparsa nel bosco. Eppure da lì è stato parlato al mondo intero. Pensate che addirittura un filosofo importante per quelli della mia generazione, come Eric Fromm, si è interessato a questo palettino di Toscana. Quindi non bisogna vivere a lungo per essere significativi, ma bisogna vivere in modo significativo la vita che potrebbe anche essere. Detto questo, ve lo voglio raccontare con due fatti assolutamente minimi, di cui si parla poco, perché a volte anche la grandezza delle persone lo si vede da quei fatti insignificanti, da quelle vicende minime, una sorta di filosofia minima. Bene, si percepisce Don Lorenzo come un disobbediente, uno che ha contrastato la Chiesa e ha disobbedito, nulla di più falso. Don Lorenzo è diventato prete convertendosi da adulto, ha fatto poi il seminario, ha fatto il suo percorso in questo seminario, poi è diventato parroco a Canizzano. Ovviamente ha elaborato subito quel pensiero che poi ha portato compimento a Barbiano, perché credo che l'istruzione fosse assolutamente necessaria per elevare il popolo. Pensate, si sta parlando degli anni 50, degli anni 40, 50, 60, quindi in un contesto della Toscana dove si parlava invece di rivoluzione proletaria, non so se avendo bene l'idea. Bene, Don Lorenzo invece dice che per elevare quelle classi subalterne bisogna fare scuole. E non si può evangelizzare disgiungendo questo compito, che è ovviamente del suo ministero, del suo sacerdozio, dalla scuola. Per questo inizia a fare subito scuola. Avrà dei contrasti e per questo verrà poi allontanato e viene esiliato in quel luogo che il suo amico magistrato definiva penitenziario e preghiera. Bene, i due episodi minimi che vi voglio raccontare è questo. Allora, lui usava una bicicletta, Canizzano si muoveva solo con quella, un giorno decide di andare in gita a Roma con alcuni suoi ragazzi in bicicletta. Allora si portava un abito talare lunghissimo, vedete, vedete quello con tutti i bottoncini, no? Ed era proibitissimo toglierlo. Lui chiede dispensa al cardinale di allora di Firenze, che era grande, la costa era costa, dico bene, chiede la dispensa per togliersi il talare, per poter pedalare quei per tutto il tragitto fino a Roma senza l'impedimento di quel tipo. Gli viene negato questo permesso, allora diceva era proibito, e allora lui si reca lo stesso a Roma con quell'abito talare. Altro episodio che dice come lui in realtà, pur manifestando sempre il suo pensiero, si è sempre permesso di dire come pensava, si è sempre permesso di dire al vescovo qual era il suo pensiero. E quando lo trasferiscono a Barbiana, lui non va neppure a vedere Barbiana. Bene, io immagino che chiunque di noi, quando ha avuto un trasferimento, è stato mandato da qualche parte, oppure ha dovuto cambiare luogo, perlomeno è andato a vedere. Poi magari non aveva neppure la possibilità di negare o di impedire il trasferimento. Però credo sia umano, comprensibile, andare a vedere. Bene, lui neppure è andato, tanto era convinto del fatto che lui dovesse obbedire alla Chiesa. Questo è un altro dei tanti episodi, ce ne viene in mente un terzo, per esempio, molto, anche questo molto significativo, che raccontiamo di solito nelle scuole, perché dà anche qui lo spessore del personaggio. Qui quando arriva Barbiana, guardate, è molto giovane, perché arriva nel 54 e lui è del 23, quindi non è ancora anziano. Bene, lui decide di andare a acquistare la propria tomba. Il giorno dopo, assieme a un amico seminarista che è prete sotto nel paese a Vicchio, va in comune, Barbiana dipende da Vicchio, dal comune di Vicchio, e acquista la tomba. Tomba dove poi sarà sepolto, non molti anni dopo. Ecco, questi sono solo tre dei tanti episodi, delle tante vicende che ci insegnano, che ci portano una testimonianza forte, una testimonianza significativa, non solo nel mondo della scuola, ma anche nel mondo, direi, civile e direi anche della Chiesa. Grazie.